Kama Sutra è uno dei tanti virus in circolazione, ogni tanto qualcuno dei virus in giro diventa particolarmente notevole e vistoso. Kama Sutra ha colpito a partire dalle prime settimane di gennaio sotto forma di un allegato a un'email che prometteva immagini pornografiche. Aprendo questo allegato con computer dotati di Windows, la macchina veniva infettata. A sua volta questa macchina tentava di infettarne altre tramite sempre il veicolo dell'email. La particolarità di Kama Sutra è che, oltre a fare questo tentativo di infezione e di propagarsi, è programmato per distruggere tutti i file di Word, Excel, PowerPoint, di Acrobat il terzo giorno di ogni mese. Il che significa che un utente infetto non solo è infetto e quindi ha il computer preso sotto il controllo di qualcun altro, ma ha anche un rischio personale, nel senso che rischia di trovarsi con tutti i documenti cancellati dall'oggi al domani.
Possiamo dire comunque che per questo virus, come per tutti i virus, è necessario che l'utente faccia delle cose, in questo caso aver cercato di visualizzare un allegato che prometteva del porno.
Sì, esatto, Kama Sutra non è uno di quei virus particolarmente cattivi che è in grado di entrare nei computer senza un'azione specifica da parte dell'utente. In questo caso era indispensabile per infettarsi aprire un'email di provenienza dubbia con un oggetto, un titolo chiaramente a carattere sessuale, a carattere pornografico, e aprire l'allegato. Quindi c'era tutta una serie di cose che andava fatta, cose che fra l'altro sono contrarie a ogni buon senso informatico. Ci sono delle semplici regole di comportamento da tenere sempre con qualsiasi computer. Una di queste dice: non aprite gli allegati se non siete sicuri della loro origine e se non siete sicuri che vi servono veramente. Se c'è qualche sospetto, aspettate, controllateli sempre con l'antivirus.
Quale poteva essere lo scopo dei vandali che hanno prodotto il virus Kama Sutra?
Beh, lo scopo fondamentale credo che sia quello di farsi notare, nel senso che normalmente, oggi come oggi, i virus non sono più fatti con un tempo come si vede nei film a scopo semplicemente per fare un atto vandalico. Qui c'è di mezzo il crimine organizzato, cioè un buon programmatore, un esperto di realizzazione di virus si vuol vendere al miglior offerente sulla scena criminale informatica internazionale. Allora cosa fa? Fa un virus particolarmente dannoso di cui parlano tutti, così si fa riconoscere come competente sulla piazza, per così dire. Dopodiché i suoi virus normali, quelli che venderà ai suoi clienti che possono essere dagli spammer ai terroristi internazionali che vogliono bloccare i sistemi informatici, al semplice crimine informatico organizzato, cioè si fa il ricatto per un'azienda per esempio, le si bloccano i sistemi e poi si chiedono dei soldi per sbloccarli. Il virus fatto in questo modo invece è concepito per non fare danni visibili, ma semplicemente insediarsi nel maggior numero possibile di computer senza avere alcun effetto visibile. In questo modo si crea una specie di esercito di computer schiavizzati, in gergo si chiamano zombificati, che sono in grado di rispondere ai comandi di questo padrone nascosto. Per esempio, di recente un ventenne statunitense è stato arrestato e processato perché aveva creato una rete di circa 600.000 computer sparsi per il mondo e li offriva al sottobosco della criminalità informatica per fare attacchi informatici su vasta scala contro qualsiasi sito si volesse fare. Per esempio, se io prendo 600.000 computer e li comando in modo tale che visitano tutti simultaneamente il sito di un'azienda, quell'azienda non sarà più raggiungibile su internet da nessuno dei suoi clienti. Quindi si può paralizzare un sito in questo modo, per esempio.
Quindi esiste un mercato nero dei virus, ma chi ne usufruisce?
Ma assolutamente sì, è un mercato florido, ne usufruisce chiunque voglia commettere criminalità informatica. È uno dei crimini emergenti perché non ci si sporca le mani, si rischia poco e tutto sommato funziona. Ci sono, soprattutto nei paesi dell'est, varie organizzazioni criminali che infettano i computer delle aziende e dopodiché chiedono dei soldi, si va dai $5, siamo proprio a livello di elemosina, perché è un sistema automatizzato, a cifre ben più consistenti per evitare che ci sia un attacco informatico per un'azienda.
È estremamente difficile essere puniti perché non esistono delle leggi ad hoc?
No, le leggi esistono, è che in genere questi sono crimini transnazionali, cioè la vittima è in un paese diverso dal dall'esecutore materiale dell'attacco informatico, per cui è necessario un coordinamento fra le varie forze di polizia che non sempre c'è, e soprattutto devono esserci degli accordi internazionali che consentano la gestione di questi crimini transnazionali. Purtroppo questo non sempre è possibile. Oltretutto spesso i criminali risiedono in paesi che hanno problemi ben più gravi di vandali informatici da gestire, e quindi tutte queste cose passano in secondo piano.
Internet è veramente un pericolo, oppure adottando determinate precauzioni possiamo stare tranquilli e utilizzare la rete senza problemi?
Ma secondo me internet è un po' come una strada di città, è molto utile nel senso che permette di fare tante cose che senza le strade sarebbero impossibili, però ha dei rischi, nel senso che ci sono automobili che magari non rispettano le strisce pedonali o si parcheggiano in doppia fila, cose di questo tipo. Va usata quindi con un minimo di cautela, così come si adopera una strada, si insegna ai bambini a guardare a destra e a sinistra prima di attraversare, si insegna agli automobilisti, si spera, a rispettare le strisce pedonali, in modo tale che ci sia la possibilità di fruire positivamente di questo servizio. Lo stesso secondo me vale per internet, ossia non ci si deve buttare in mezzo alla strada senza una preparazione di base. È una preparazione estremamente semplice, ci sono pochissime regole di fondo, purtroppo queste non vengono insegnate. Si tende a essere un po' fatalisti in questo senso: il computer è fatto così, mi sono infettato, è normale, è capitato a tutti. Non è vero, non deve essere necessariamente così. Si impara innanzitutto a usare un antivirus, poi si impara a non fidarsi ciecamente di tutto quello che arriva via internet. Per esempio, appunto, i messaggi contenenti allegati vanno presi con un minimo di cautela. Bisogna imparare, per esempio, che il mittente di un messaggio non è garantito, è falsificabile con estrema facilità, e questo gli autori di virus lo sanno fare benissimo, per cui quando arriva un virus nella nostra casella di posta spesso sembra provenire da un amico di cui ci fidiamo. Allora usiamo la cautela, attenzione, perché il nostro amico dovrebbe mandarci questa cosa? Chiamiamolo e chiediamogli una verifica prima di aprire un allegato dall'aria sospetta. Ci sono tutte queste semplici precauzioni che appunto ho riassunto in uno di questi libri, che fra l'altro è scaricabile gratis dal mio sito attivissimo.net, perché con poche semplici misure si può fare moltissimo per evitare i rischi. Ci sono poi i più fortunati, che sono quelli che hanno investito nelle alternative a Windows, come per esempio il Mac oppure Linux, che sono sistemi che fondamentalmente scavalcano il 99% dei virus in circolazione, sono per loro natura un po' più sicuri, sono perfettamente compatibili, per cui non ci sono grossi problemi di dialogo con il resto degli utenti nel mondo, e hanno dei grossi benefici in termini di solidità e di sicurezza.